Un caro saluto a tutti voi da Grazia, siete sempre su Radio Vegit che da 8 anni dà voce al mondo veghi in difesa degli animali e del pianeta. Oggi affrontiamo un discorso di cui gli organi ufficiali di informazione parlano ben poco, i biolaboratori, che di fatto rappresentano una vera e propria minaccia per noi, per gli animali e per l'ambiente. Ai nostri microfoni quindi Franco Fracassi, benvenuto Franco e grazie di cuore per aver accettato di essere ospite su Radio Vegit.
Salve, salve a tutti.
Prima di entrare nel vivo della questione vorrei dire due parole su di lei per chi ancora non la conoscesse. Allora, Franco Fracassi è un giornalista reporter, esperto di geopolitica e di comunicazione dal 1988. È stato per lungo tempo inviato di guerra in Bosnia, Kosovo, Angola, Iraq, Afghanistan e Ucraina. È stato testimone anche dei principali eventi mondiali come la caduta del muro di Berlino, il colpo di Stato in Russia, alle Olimpiadi, i vertici internazionali, tra cui il G8 di Genova, e ha svolto innumerevoli inchieste su corruzione, mafia, terrorismo e servizi segreti, inchieste che spesso si sono trasformate in libri o in film documentari, alcuni dei quali hanno avuto un ottimo successo di pubblico e di critica, vincendo premi in tutto il mondo. Come dicevo prima, con Franco andiamo a parlare di biolaboratori e lo facciamo perché è prevista la costruzione di qualcuno di queste strutture nel nostro paese, la cosa è a dir poco allarmante. Ma andiamo per gradi. Allora, innanzitutto, Franco, cos'è un biolaboratorio?
Detto così, un biolaboratorio è un luogo dove si fanno o analisi o ricerca scientifica. Diciamo, si va dai biolaboratori che analizzano il nostro sangue, quelli proprio più semplici di tutti, e poi si sale finché non si arriva a, diciamo, si sta a livello 2, 3, 4. Finché non si arriva ai biolaboratori dove si fa un certo tipo di ricerca scientifica, perché di per sé il biolaboratorio non è un luogo mostruoso, anzi dovrebbe servire per, diciamo, trovare soluzioni alle cure, alle nostre malattie e cose di questo genere. Il punto è che dal 2004 in poi nel 2004 è stato inventato un nuovo modo per portare avanti esperimenti su virus e batteri che si chiamano esperimenti di guadagno di funzione, e questi esperimenti sono esperimenti che sono dannosi di per sé, sono altamente pericolosi l'esperimento stesso, al di là di quello che loro, diciamo, di tutto quello che poi produrranno. Perché che cosa fanno in questi biolaboratori? Loro prendono virus e batteri che sono innocui per noi esseri umani e li trasformano in armi micidiali. Cioè dal 2004 in poi buona parte della ricerca scientifica, anche di quella, diciamo, che teoricamente dovrebbe essere quella positiva, cioè quella che aiuta l'umanità a superare certe malattie, è stata trasformata in realtà in ricerca militare in funzione della costruzione di armi di distruzione di massa. Perché sono pericolosi? Sono pericolosi perché, allora, intanto va chiarito, i biolaboratori di questo genere sono tutti biolaboratori zooprofilattici sperimentali, ovvero sono biolaboratori che lavorano sugli animali. Questa è una cosa che bisogna chiarire, perché i virus e i batteri in questione non si trovano, essendo innocui per gli esseri umani, noi nemmeno li vediamo, quindi li dobbiamo andare a pescare dentro gli animali. Quindi si prendono degli animali, di solito i pistrelli sono quelli che hanno più virus e batteri al loro interno, che interessano, che possono essere trasformati in armi, però ce ne sono anche molti altri. Si estraggono i virus da questi animali e poi è come se uno prendesse un gattino e lo trasformasse in una tigre. Cioè si mescola il DNA di virus totalmente diversi tra di loro. Per esempio la SARS-CoV-2 è un virus della SARS con all'interno il virus dell'HIV, più una serie di altri virus, cioè si taglia il DNA dei virus, si inseriscono altri virus al loro interno, si siano virus chimera apposta, e questo nuovo virus è un virus micidiale, cioè un'arma potentissima, abbiamo visto con la SARS-CoV-2 che cosa ha combinato. Ecco, questi esperimenti ovviamente si fanno in luoghi che sono, diciamo, dovrebbero essere super sicuri, in realtà non lo sono per niente, ci sono incidenti in continuazione perché è sufficiente una minima distrazione, è sufficiente una persona delle pulizie che un giorno pulisce meno bene una grata di aereazione, insomma, dell'aria. Quindi è sufficiente veramente una minima cosa per far fuoriuscire queste armi micidiali all'esterno, e anche per questo motivo sono vietati. Cioè teoricamente in Europa questi esperimenti non si possono fare.
Non si potrebbero fare.
Sì,
Ecco.
diciamo, non si potrebbero fare, e nemmeno negli Stati Uniti. Cioè, Obama aveva posto il divieto, aveva fatto una moratoria su questi esperimenti, che è stata aggirata da Trump, e Biden ha proseguito in quella direzione, proprio per la pericolosità in se stessa, cioè al di là di tutto il resto, no? Di là di ciò che si fa dentro questi biolaboratori, sono cose pericolose. Cioè, è come, non so, prendere una centrale tipo Chernobyl, c'è cioè una centrale pronta a esplodere, e che fare? Invece di fare molta attenzione, farla andare al massimo della propria potenza tutti i giorni, aspettando che esplode, per vedere se esplode oppure no. Cioè, più o meno è lo stesso tipo di rischio che si corre, che è una follia, cioè veramente una follia.
Eh sì, per cui c'è una pericolosità elevata, a parte per gli animali, no? All'interno, e adesso poi si sa quali tipi di animali vengono utilizzati, ma anche per l'ambiente, per le persone, per tutti.
Sì. Diciamo che allora, il governo degli Stati Uniti, questo prima della moratoria, che diciamo è la cosa che ha portato poi alla moratoria di Obama, si è messo a monitorare i propri biolaboratori, almeno quelli di livello 3 e 4, cioè quelli dove si fanno questo tipo di esperimenti di guadagno di funzione. Per 5 anni li ha monitorati, che al termine di questi 5 anni si è resa conto che avveniva un incidente ogni giorno e mezzo.
Mamma mia.
Quindi noi ogni giorno e mezzo, solo nei biolaboratori statunitensi, che sono considerati quelli più sicuri al mondo, ogni giorno e mezzo abbiamo rischiato la pandemia. Ogni giorno e mezzo. Immaginiamo quello, diciamo, negli altri paesi. Infatti ci sono focolai di epidemie in continuazione ovunque. L'ultimo è quello del morbo di Marburg in Guinea Equatoriale. E tutti, ma proprio tutti questi focolai di epidemie, da 15 anni a questa parte, sono dovuti ai biolaboratori. Cioè non esistono epidemie di virus e di batteri naturali, non esistono più, almeno ci dovrebbe essere una ogni secolo, non una ogni anno. Tutti i focolai sono dovuti all'uomo, cioè l'essere umano che li produce e poi la domanda è: escono per errore o escono di proposito? Questa è una cosa, diciamo, che a cui non, personalmente non sono in grado di dare una risposta, però fatto sta che è quello che accade. È quello che accade in continuazione, cioè noi siamo solo delle bombe atomiche sparse qua e là, pronte a esplodere in qualsiasi momento.
E la domanda, sono tante le domande che chiaramente vengono, come si suol dire, spontanee. Innanzitutto perché, il fine ultimo, perché ho capito, è per creare delle armi di distruzione di massa, però si ritorcono contro anche a chi le ha create.
Ma
Quindi.
la follia dell'essere umano, della scienza, supera ogni limite. Cioè, allora, la ricerca militare in questo campo trascina completamente quella civile, nel senso che ovviamente esiste anche la ricerca civile, insomma, quella diciamo buona,
Quella
chiamiamola
buona,
così,
certo.
ma è totalmente trascinata da quella militare, cioè dipende da quella militare. Quindi, in funzione di guerre del futuro, che poi tanto il futuro non sono, visto quello che è appena
Esatto.
successo negli anni scorsi.
Ma quello che sta succedendo anche adesso, insomma, non è
Sì,
che.
ma è quello che è successo anche negli anni precedenti. Ripeto,
Certo.
tutte le malattie sotto forma di virus e batteri che si sono diffuse negli ultimi 15 anni sono tutte ad opera dell'uomo, cioè tutte prodotte in laboratorio. Nonostante questo, il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo, cioè di essere in grado di fare qualcosa che non esisteva prima, porta gli scienziati a fare questo e porta le persone a finanziarlo. Allora, faccio un esempio totalmente differente, che però rende l'idea del grado di follia a cui siamo arrivati. Si sta sviluppando oramai da anni l'intelligenza artificiale,
Caspita, un altro argomento bello tosto, sì.
che in sostanza è in grado, sono algoritmi autoapprendenti, cioè in grado di apprendere dall'esperienza esattamente come gli esseri umani. Quindi è un po' come quello che accadeva nel 2001 Odissea nello spazio, cioè c'è un robot, un'intelligenza artificiale che piano piano si trasforma in un essere pensante sempre più sofisticato. Allora, una delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, ovviamente, l'intelligenza artificiale è soprattutto una questione militare, perché che sta sviluppando per motivi militari. Poi noi pensiamo, sì, vabbè, ci sono i computer che aiutano, la medicina, quello, quell'altro, ci semplificano la vita. No, cioè, queste sono le ricadute civili, ma la ricerca è essenzialmente militare. Per fare cosa? Si sta praticamente trasformando la guerra in una cosa non combattuta dall'uomo, cioè combattuta esclusivamente da computer che pensano. Il trend è quello di affidare all'intelligenza artificiale il controllo delle armi nucleari. Allora, non solo gli esperti di questa materia, ma buona parte dei generali sostengono che questa, e ci sono anche degli studi autorevolissimi in proposito, che questo porterà a una guerra nucleare di sicuro, perché dare in mano a una macchina la gestione di tutto l'arsenale nucleare statunitense, cinese, russo, francese e così via, vorrebbe dire che con quasi certezza prima o poi si scoppierà una guerra nucleare, perché il computer non è in grado di valutare in tutto e per tutto se bisogna scatenare una guerra e, diciamo, quanto può essere distruttiva questa guerra. Cioè, il computer non ha emozioni, no?
Certo.
Non ha i figli che muoiono se c'è una guerra, non prova, è una cosa fredda. E soprattutto la cosa parte da parametri che vengono inseriti. Se vengono inseriti una serie di parametri, lui si baserà anche su quelli. E quindi quando si tratterà di interpretare un messaggio di un altro paese, oppure anche un paese che lancia una bomba atomica, no? Sì, il paese lancia una bomba atomica, ma tu comunque non rispondi, perché sai che se rispondi succede quello che succede. Il computer tutte queste cose qui non le valuta. Quindi i militari stessi dicono che questa è una follia che ci porterà alla distruzione, a un vero e proprio conflitto nucleare.
Ma perché lo fanno allora? Ma perché? Perché lo fanno?
Perché è questa la follia. Cioè, la scienza per la scienza. Essere in grado di fare cose che prima non sono state fatte. Scoprire cose nuove, che non ha importanza se quelle cose nuove sono autodistruttive oppure no. È bello scoprire cose nuove. A ottobre dell'anno scorso l'università di Boston, che è un'università pubblica, ha fatto un esperimento. Ha preso il virus di Omicron, l'ha iniettato nelle proprie cavie e ha scoperto che moriva un... Ecco, qui su questo va fatto anche un discorso sulle cavie, perché vengono utilizzati quelli che si chiamano topi umanizzati, che è una mostruosità.
Cioè?
Ovvero, per rendere efficaci questi esperimenti è stato inserito il DNA umano nei topi. Abbiamo dei topi che sono come degli esseri umani, cioè una cosa, un mostro.
Certo, ma questo proprio noi abbiamo sempre detto, siamo contro la vivisezione, innanzitutto perché noi non siamo topi.
Questa è una cosa che va oltre.
E certo.
Marco vivisezione, questa è una cosa, è prendere un animale e umanizzarlo. Allora, questi topi umanizzati, in questi topi umanizzati si è iniettato il virus di Omicron, ne moriva uno ogni 1000, lo 0,1%. Dopodiché sono stati fatti gli esperimenti guadagnosi di funzione su Omicron e è stato creato un nuovo Omicron che non esisteva prima, quindi una nuova malattia, e è stato riiniettato dentro Omicron. Il risultato è che l'80% dei topi umanizzati sono morti. Quindi se passate da un topo o un essere umano ogni 1000 a 800 esseri umani ogni 1000. E tutto questo, cioè questa cosa che non serve a niente teoricamente, cioè non è che ha portato a progressi positivi in campo scientifico per noi, è stata divulgata, perché è stato pubblicato su un noto giornale scientifico questa ricerca, con grande entusiasmo. Guardate che cosa siamo riusciti a fare, che bello! Cioè, hanno creato una mostruosità fine a se stessa e hanno festeggiato. È qui la follia umana. Cioè, questi esperimenti non si dovrebbero proprio fare. Non importa se poi hanno ricadute ogni tanto sulla lotta alle malattie, cioè, lottiamo alle malattie in altro modo, cioè, facciamo esperimenti normali, scientifici.
Sì.
Non c'è bisogno di fare queste mostruosità, perché queste mostruosità sono pericolose di per se stesse. Prima o poi succederà un incidente peggio di quello di Wuhan, e allora sarà la nostra fine.
Lei diceva che il tutto era partito nel 2004, perché proprio nel 2004?
perché c'è uno scienziato australiano che si chiama Ralph Baric che si è inventato questo tipo di esperimenti e non esisteva prima.
Andiamo un attimo in quello che ci tocca un pochino più da vicino, anche se in generale tutto ci tocca da vicino. Si parlava della costruzione di questi biolaboratori pericolosi, diceva Generazione 4, ecco, diciamo così, in Italia. Da dove arriva questa decisione di costruirli proprio in Italia? A parte che è pericoloso per tutto il mondo, in qualunque posto vengano costruiti, però voglio dire, perché è proprio in Italia.
L'idea iniziale viene dagli Stati Uniti. Il Pentagono ha detto facciamo in Italia, l'Italia semplicemente perché è un paese che accetta tutto, cioè l'Italia non protesta mai, in Italia non
Ecco.
esistono questo tipo di proteste. Non siamo francesi, non siamo tedeschi, non siamo britannici, a noi va bene tutto. Noi protestiamo su Facebook, ecco, lì siamo bravissimi. Siamo i migliori al mondo a protestare su
O per
Facebook,
il calcio, ecco, magari ci si
dopodiché non.
mobilita per cose un pochino più futili, ecco.
L'Italia non protesta, quindi il luogo ideale per fare una cosa del genere, anche perché abbiamo sempre governi compiacenti con gli Stati Uniti. Questa cosa ovviamente non la possono fare gli Stati Uniti, cioè il punto è gli Stati Uniti danno l'idea, ma non deve essere una cosa americana, altrimenti uno si potrebbe anche insospettire, ma come gli americani fanno 20 biolaboratori in Italia, non si può fare. E allora hanno fatto un bel passaggio attraverso il nostro PNRR, che va detto non è stato realizzato dal governo Draghi, per quanto noi abbiamo celebrato il genio di Draghi che ha fatto un PNRR magnifico, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'entra niente lui, non ha scritto lui il PNRR, l'ha scritto una società americana. Il governo italiano ha appaltato a questa società americana la scrittura del PNRR. Questa società americana, che si chiama McKinsey, è una società composta da ex funzionari della CIA, quindi è un modo diverso della CIA, quindi i servizi segreti americani, quindi del potere di Washington di agire. E agisce attraverso una società di consulenza che fa delle leggi e è un modo per ovviamente influenzare gli altri paesi, anche questo, anzi, è un modo efficacissimo per influenzare politicamente gli altri paesi. E quindi questa McKinsey ha preparato il PNRR, su volontà ovviamente del governo degli Stati Uniti. E all'interno di questo PNRR è ammesso che si costruiranno una rete di biolaboratori sperimentali, uno per regione, quindi 20 nuovi biolaboratori. Ed è stato il modo, diciamo, legale e anche sotto traccia di far passare la cosa. E effettivamente si stanno facendo, il primo che si sta facendo è quello di Pesaro, poi c'è uno dalle parti di Perugia, tra Perugia e Assisi, vorrei notare che Pesaro e anche Perugia sono zone sismiche, quindi non è proprio.
Appunto.
Non sono luoghi dove fare biolaboratori di questo genere, sembra una cosa folle già di per sé. Peraltro invece quella di Pesaro lo vogliono fare proprio l'area dove sorgeva il laboratorio è anche un'area alluvionale, oltre che sismica, quindi non so, sono criminali quelli che decidono queste cose. Comunque, poi ce ne sono altri che sorgeranno, uno per ogni regione, non so dove sorgeranno in ogni regione, insomma.
Certo.
E piano piano si stanno facendo, come si fanno sempre, no? Dice, ah, facciamo queste cose per la ricerca scientifica, per l'occupazione, non si capisce quanta occupazione di un biolaboratorio. E visto che c'è l'ignoranza generale, perché non se ne parla,
E infatti.
non ne parla nessuno, e queste cose passeranno sotto traccia, dopodiché noi avremo questa bella rete di biolaboratori che producono armi di distruzione di massa in luoghi che sono altamente insicuri. Va detta quest'ultima cosa, quando viene istituito un biolaboratorio bisogna dire che cosa si fa là dentro, poi magari si fa altro, però qualcosa bisogna dirlo. Nel biolaboratorio sia di Pesaro che di Perugia c'è proprio scritto nero su bianco che in questi biolaboratori si faranno esperimenti su virus e batteri altamente pericolosi per animali ed esseri umani. È proprio scritto.
Poi ci sarà anche un mercato nero di animali anche per la sperimentazione.
E questo non so se sarà mercato nero oppure sarà un mercato palese.
Comunque sarà un mercato, punto, ecco.
Sì,
Ecco.
essendo biolaboratori zooprofilattici sperimentali, sicuramente. Per esempio quello di Pesaro c'è una parte del biolaboratorio che è fatto a stalle e altre cose perché sono previsti animali. Poi se questi animali arrivano lì per vie legali
O meno, non si
insomma.
sa, sì, è vero, mi sono un po' espressa male, però comunque dietro c'è un business
Questo non lo
anche
so.
legato a quello,
Sì,
assolutamente.
però insomma il problema io credo che a un cavallo, a un criceto, freghi poco se è stato venduto con la fattura e
Assolutamente,
con la partita IVA
certo,
oppure stava portato di straforo.
certo. Sì, io diciamo che parlavo di mercato nero istintivamente perché è quello che non si riesce a controllare. Diciamo che il mondo animalista cerca di essere più attento possibile, quindi magari se è un mercato tra virgolette in chiaro si riesce a fare qualcosa, ma se è in nero, insomma, sono tutte supposizioni e non si può sapere. Ecco, forse istintivamente ho detto quello per questo motivo.
Sì, lì tante supposizioni non si fanno perché c'è scritto, cioè lì è un laboratorio zooprofilattico, quindi sarà pieno di animali e non è una supposizione, è proprio l'essenza stessa di quel biolaboratorio.
E dicono anche di animali, cioè quali tipi, cani, gatti,
No,
criceti,
quello
no,
non è,
quello
non è,
non.
quello non è specificato. Però, per esempio, vanno per la maggiore questi topi umanizzati.
Mamma mia, è allucinante. Allora, diceva appunto che le aree sono altamente pericolose, appunto, per questioni di alluvioni, di terremoti. Un po' ha già risposto prima, no? Ha già detto prima, ma che cosa succede se arriva un terremoto quando questo biolaboratorio Generazione 4 è in piena attività? Che cosa si ipotizza?
Se si ipotizza, non so se una di queste fialette si rompe e il contenuto esce all'esterno oppure finisce in qualche modo all'esterno, pensiamo all'alluvione, no, che porta via tutto, una fialetta contiene la malattia, cioè sono luoghi dove ci sono malattie. Quelli abbiamo visto che è successo a Wuhan, è
Ecco.
uscita una di queste cose che tutto il mondo ne ha pagato le conseguenze. Vediamo quello che succede in continuazione ovunque, insomma. Dalla viaria che colpisce gli animali, non gli esseri umani, però li colpisce gli animali, che anche quella prodotta in laboratorio, non è frutto della natura, la natura non c'entra un fico secco con la viaria, a Ebola, al morbo di Marburg, al vaiolo di scimmia, a Nipah, a quello che ci pare a noi, cioè sono tutte cose prodotte in laboratorio, l'antrace, e quando escono uccidono persone, perché poi questo fanno. Poi, se è un'arma molto efficace, è quello che stanno cercando, cioè lo scopo per cui fanno questi biolaboratori è trovare armi molto efficaci, si diffonde in tutto il mondo e combina quello che ha combinato la SARS-CoV-2. Se è un'arma poco efficace, ucciderà 2, 5, 10, 100, 1000 persone intorno e poi smetterà di funzionare, insomma. Però.
No, ma sembra la trama veramente di un film dell'orrore fantascientifico e la gente non si rende conto. Infatti, abbiamo capito da queste parole che il pericolo incombe, però appunto le informazioni che circolano sono davvero poche, quindi è davvero fondamentale che la gente sappia, no? Affinché insomma non si nasconda come sempre la testa sotto la sabbia. Quindi io invito tutti a condividere anche questa intervista, ma non soltanto alle persone sensibili ai discorsi animalisti, perché il pericolo è davvero globale, coinvolge tutti, animali, persone, ambiente compreso. E poi bisogna farsi sentire, bisogna dimostrare il dissenso. Infatti, so che lei sta organizzando una serie di manifestazioni, ce ne vuole parlare?
Sì, diciamo più che io sto organizzando, sono bravissimi quelli che organizzano. Io ho lanciato l'idea più che
Ah,
altro, ecco,
ok.
insomma, in realtà veramente c'è tanta gente intorno a queste cose. La prima di queste manifestazioni è quella che, diciamo, quella in questo momento più importante di tutti, si terrà a Pesaro il 1º maggio ed è una manifestazione che serve per bloccare la costruzione di quel biolaboratorio di Pesaro. Non bloccarla perché il 1º maggio ovviamente sono chiusi gli uffici pubblici, quindi non si vota nulla, ma lo scopo di questa manifestazione è svegliare la città di Pesaro, cioè far sì che i cittadini stessi creino i loro anticorpi, cioè si rendano conto, dice guardate, vi stanno facendo questa cosa. Cioè, il punto è che non importa se voi pensate che tutte le politiche attuate di contenimento della pandemia siano state giuste o sbagliate, non ha nessuna importanza. Io penso che nessuno, nemmeno di quelli che hanno i più grandi fan di Burioni, nessuno voglia ritornare a rivivere quello che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni.
Infatti.
Il punto è questo, cioè, qualsiasi cosa pensate delle politiche di gestione della pandemia, che sono state magari anche ottime, miracolose, no? Viva speranza, ecco. Nel senso, anche se siete convinti di questo, oppure all'estremo siete convinti che il perché c'è una parte di persone che sono convinte che il virus non esiste, che queste cose non ci sono, cioè che il virus serve per spaventare le persone ma non uccidere le persone. Allora, questi sono i due estremi, no? Anche se sei convinto anche di una cosa o dell'altra, non ha nessuna importanza, non cambia nulla. Quello che faranno questi biolaboratori è produrre dei virus oppure produrre, per chi pensa che i virus non esistano, la paura di questi virus, che porterà in entrambi i casi lo stesso risultato. La dichiarazione da parte dell'OMS di pandemia è la conseguente, perché quello che stanno cercando di fare, e l'Italia è una dei capofila, cioè è favorevole a questo il governo Meloni, di portare all'automatica introduzione del Green Pass universale in tutto il mondo e a sottrarre allo Stato italiano la gestione del sistema sanitario nazionale, allo Stato e alle regioni ovviamente, dandoli in mano a un oscuro funzionario di Ginevra dell'OMS. Che sappiamo, OMS totalmente in mano alle case farmaceutiche. Questo è quello che succederà. Allora, se voi volete questo, voi volete vivere perennemente quello che abbiamo appena vissuto e che ci dicono che accadrà, perché ce lo dice Bill Gates, perché ce lo dice Klaus Schwab, ce lo dicono tutte le persone che sono molto informate su queste cose, ci continuano a ripetere: il futuro è il futuro delle pandemie. Quindi dovremmo imparare a conviverci. Ecco. Allora, se noi vogliamo questo, stiamo a casa. Se noi invece abbiamo paura di questa cosa, beh, è il momento di andare a manifestare. Ed è il momento di far rendere conto ai cittadini di Pesaro di questa cosa, cioè del fatto che loro hanno un potere in mano. Perché alla fine chi avrà l'ultima parola sarà il Consiglio Comunale di Pesaro. Se la città di Pesaro si mette di traverso, il Consiglio Comunale non deciderà mai una cosa contro la propria cittadinanza, perché non è Roma. È una città relativamente piccola in cui tutti quanti i politici di quella città vivono quella città e sanno benissimo che non possono alienarsi la popolazione, perché se fosse una grande città potrebbe pure, chi se ne frega, ma non una città piccola, perché non potrebbero proprio uscire di casa. Quindi il punto è svegliare i cittadini di Pesaro e metterli di fronte a questo, diciamo, dilemma, a questo problema,
Che
e a
perlomeno
questo
si
serve
faccia
la
una
manifestazione.
domanda, insomma, che sia una decisione, la parola che si usa tanto, consapevole, ecco.
Esattamente.
Io più che dire viva speranza, direi viva la speranza, che la speranza che qualcosa cambi, che veramente si cambi rotta, perché altrimenti siamo davvero spacciati tutti, siamo spacciati.
Certo. Ma io l'ho
Mamma
detto
mia.
ovviamente provocatoriamente,
Lo
insomma, non ho
so, lo
nessun afflato verso
so,
l'ex ministro sanità, però lo dico anche nei confronti di coloro che invece lo considerano un eroe, cioè,
Certo.
perché c'è una parte della popolazione italiana che lo considera come tale,
Sì.
quindi anche nei loro confronti dico questo, cioè, il punto è che non importa ciò che pensate, come arrivano i virus, di che cosa sia successo, il fatto che la politica di gestione di questo virus che c'è appena stato è stata una politica meravigliosa, oppure appunto, dall'altra parte pensate che è tutto sbagliato perché i virus non esistono. Non ha nessuna importanza. L'importante è il risultato. Cioè, voi pensate al risultato.
Ecco,
Ecco, non pensate al
l'obiettivo che
mezzo.
hanno se vi va bene o meno. Se le persone volessero partecipare a queste manifestazioni, dove devono andare a consultare? C'è un sito, una pagina?
Sì, c'è un sito e c'è anche un numero di telefono. Il sito è stato creato da poco. Se fate una ricerca su Google, mettete manifestazione 1º maggio Pesaro, troverete facilmente il sito, troverete tutte le informazioni possibili e
Sì,
immaginabili perché
ci
ci
sono
sta
già le
veramente.
locandine, ho già visto che ci sono in giro le
Sì,
locandine, quindi
c'è di tutto. C'è una
ecco.
mobilitazione generale incredibile in questa direzione e partono veramente tantissimi pullman da tutta Italia, devo dire più dal nord che dal sud, ahimè, aggiungo io, perché il sud sembra sempre, non dico non pervenuto, ma di meno, però stanno partendo anche dal sud, cosa che invece in altri casi non accadeva, esattamente.
E
Però se siete
invece
nel centro-nord ce ne avete sicuramente, cioè solo l'imbarazzo della scelta di
sì,
pullman da prendere.
ed è il 1º maggio.
È il 1º maggio, sì.
Ok, e invece per le persone che volessero seguirla un pochino più attentamente, volessero acquistare i suoi libri, come possono fare?
in quel caso devono scrivere. I miei libri non si trovano su normali canali di distribuzione come librerie, Amazon o altre librerie online, non ho un sito di e-commerce. L'unico modo per averli è o venire in un posto dove io faccio un evento, quindi comprare direttamente, per esempio il 1° maggio ci sarà un banchetto, certo, che venderà questi libri, oppure scrivermi al mio indirizzo email, che è francofracassi1@gmail.com. Vi verrà spiegato come fare, quali sono i libri, come fare ad acquistarli, e se lo richiedete vi arriverà il libro con la dedica a casa.
Poi lei ha anche un canale Telegram dove...
Sì, è un canale Telegram, sia Franco Fracassi giornalista, dove vengono spiegate anche queste cose. Sì. Tra l'altro lì troverete anche tutte le informazioni che riguardano anche la manifestazione di Pesaro, insomma, su quel canale.
Sì, sì, sì. Poi ci sono le rassegne stampa, giornaliere, gli approfondimenti, quindi...
Sì, sì, faccio un sacco di... Cioè, sì, cerco di... lo so. Almeno, bello o brutto che sia, è sicuramente originale, nel senso che non troverete un canale Telegram equivalente. Produco, sì, tanti podcast quotidiani su ogni sorta di argomento non dati da altri, quindi credo sia utile. In particolare per chi è interessato a questi temi ci sono una serie di libri inchiesta realizzati proprio sui biolaboratori, l'ultimo si chiama Biolab, altri due che sono occupati del tema, uno si chiama Protocollo Contagio e l'altro I Misteri di Wuhan, più tanti altri libri diversi, insomma anche un audiolibro che si chiama Viruscrazia, su chi ha lucrato sulla pandemia, insomma.
Grazie mille Franco Fracassi di essere stato con noi, e ci vedremo a Pesaro, speriamo veramente in tanti, in tantissimi. Grazie Franco, grazie mille.
Prego, buona giornata a tutti.
Il sito ufficiale dove trovare tutte le informazioni per la manifestazione di Pesaro del 1° maggio, stop ai biolaboratori in Italia, è www.eventicivici.it.